Buongiorno, buongiorno, bentrovati a questo nuovo appuntamento con lo speciale di Ansa.it sulle elezioni politiche. Abbiamo ascoltato e ascolteremo tutti i leader e i rappresentanti delle forze politiche che sono scesi in campo in vista del voto del 25 settembre. Oggi è con noi e ci siamo molto lieti di annunciare Nicola Fratoianni. Buongiorno,
Buongiorno e grazie.
è con me Giampaolo Grassi della redazione politica che intervisterà insieme a me Nicola Fratoianni, che è candidato con Alleanza Verdi Sinistra e che è collegato con il Partito Democratico nella coalizione. Purtroppo, diciamo, questa mattina abbiamo tantissime notizie. Prima di iniziare proprio a entrare nel tema delle elezioni e della politica, non possiamo non fare un riferimento a quanto è accaduto questa notte nelle Marche, che poi forse è anche una roba da commentare da un punto di vista politico, perché certamente ha
Assolutamente.
delle implicazioni da questo punto di vista. Sapete che questa notte si è scatenata una bomba d'acqua sulle Marche, ci sono 10 vittime accertate al momento, 3 dispersi, di cui purtroppo un bambino che si sta cercando in tutti i modi. Ha da poco parlato il responsabile della protezione civile Curcio, che ha raccontato di momenti di vero e proprio terrore, soprattutto di quantitativi di acqua inimmaginabili e straordinari. Quindi, situazione di grande emergenza. L'ANSA la sta seguendo naturalmente con i suoi inviati, con la sede regionale di Ancona, minuto per minuto. Quindi, per tutti gli aggiornamenti, restate sul nostro sito. E non possiamo non fare un pensiero anche alle vittime e agli abitanti delle Marche, che salutiamo, che hanno avuto già molti problemi negli ultimi anni. Fratoianni, però, diciamo, purtroppo c'è una casualità, ma c'è anche un ragionamento sul fronte idrogeologico del nostro paese importante.
Sì, innanzitutto mi unisco, come normale, giusto che sia, al cordoglio per le vittime, tutta la nostra solidarietà alle famiglie delle vittime, ai soccorritori, a chi in questo momento cerca di portare aiuto di fronte a una tragedia terribile. E però, quello che è capitato parla molto di questo paese, del suo futuro, di ciò che non è stato fatto, parla delle grandi sfide che abbiamo di fronte, direttore. Possiamo fare tutto, ma non possiamo chiamarlo maltempo. Quello che è accaduto è il frutto di un clima che impazzisce ogni giorno di più, la crisi climatica è di fronte a noi, i fenomeni estremi soltanto quest'estate sono aumentati a dismisura per intensità e per frequenza e contemporaneamente quei fenomeni, il frutto della crisi climatica, si scaricano su territori che per troppo tempo sono stati abbandonati, sono stati oggetto di politiche sbagliate. Nessuna messa in sicurezza idrogeologica del territorio, un consumo di suolo impazzito. L'Italia, è bene che tutti e tutte lo sappiano, è il paese in Europa dove il consumo di suolo corre più veloce, 2 metri quadrati al secondo. Significa impermeabilizzare il territorio e dunque far sì che quando piove, più o meno, quel territorio non sia in grado di drenarla quella pioggia. Significa mettere in campo politiche che hanno via via consentito attraverso deroghe l'abitabilità anche in luoghi in cui quell'abitabilità era obiettivamente a rischio. Significa non aver investito, per esempio, su sistemi efficaci di allerta, di allarme, in grado di segnalare quello che accade. Non
Però
possiamo
questa notte
continuare.
credo che ci sia stato un problema proprio di questo tipo,
Non
molti sindaci lo stanno denunciando.
possiamo continuare, diciamo, a piangere dopo una tragedia, immaginando che appunto si tratti di un'eccezione, quando ormai non è più un'eccezione, che sia maltempo, che sia impossibile prevederlo. È possibile fare qualcosa per l'oggi, per curare i nostri territori e per il domani, ridurre le emissioni, curare il territorio, potenziare i sistemi d'allerta. Questo è quello che noi chiediamo dall'inizio di questa campagna elettorale e l'abbiamo chiesto quando non avevamo di fronte in queste settimane, per fortuna, una tragedia. Oggi, con tanto rispetto, con rispetto dovuto a chi sta soffrendo, anche in modo indicibile, però dobbiamo aver chiaro che o la politica si occupa di queste questioni o rischia, diciamo, di non incrociare la più grande sfida del futuro, che è quella del cambiamento climatico.
Senta Fratoianni, tra un po' affrontiamo un elemento collegato che è appunto crisi energetica, il gas, quello che stiamo vivendo in Ucraina con la politica estera. Però c'è un altro tema che negli ultimi giorni è entrato in campagna elettorale in maniera importante e anche, diciamo, non molto rassicurante per il nostro paese, che è il famoso allarme degli Stati Uniti sull'ipotesi che ci possono essere delle persone pagate dalla Russia per, diciamo, manipolare l'opinione pubblica e sostenere le tesi di Putin. Questa è una denuncia che viene già da anni dal dagli Stati Uniti e non soltanto. Questa mattina c'è stata una importante audizione di Gabrielli, che è responsabile alle deleghe sui servizi di sicurezza, che ha assicurato al momento che non ci sono italiani nel dossier degli Stati Uniti, che è una buona notizia per tutti, insomma, riuscire ad avere un paese immune, almeno da questo credo che sia positivo, però certamente, diciamo, è un tema che è entrato in campagna elettorale. Forse anche gli Stati Uniti potevano essere un po' più cauti nel comunicare alcune cose, perché comunque per 2 o 3 giorni abbiamo ballato intorno a queste notizie, e comunque in ogni caso, al di là dei nomi e non nomi, c'è un tema di rapporti internazionali nel nostro paese con il mondo che è lì sul tavolo, diciamo.
Ma certamente forse poteva esserci più cautela, bene che dalla relazione di Gabrielli emerga un'estraneità, almeno nel coinvolgimento diretto, per la politica italiana, tanto più in un momento delicato come questo, a pochi giorni dalle elezioni politiche generali. Osservo però che non c'è nessuna novità nello scoprire che Vladimir Putin sostiene, finanzia, supporta, organizza una rete a livello internazionale, che è qualcosa di più e di oltre che un'operazione fondata sulla necessità di diffondere le proprie tesi in giro per il mondo. È il sostegno a una rete che è quella della destra nazionalista europea ed internazionale. Putin è un uomo di destra e fa questo da molto tempo. I legami tra la Russia e la destra internazionale sono noti e appunto non sorprendono, esattamente come non sorprendeva il rapporto privilegiato tra Vladimir Putin e Donald Trump. È la costruzione di un asse politico e culturale. Quando in questo territorio vicino a Roma, alla Certosa di Trisulti, un luogo meraviglioso, Steve Bannon, l'ideologo di Trump, provò ad insediare lì la sua Accademia del Sovranismo Europeo, noi quasi in solitudine ci battemmo per impedirlo, ci siamo riusciti, devo dire un piccolo ma importante successo. Stava dentro questo obiettivo, quello di costruire una rete, un internazionale del nazionalismo, sembra un controsenso ma non lo è, ma appunto sta dentro la politica e non è un fatto nuovo.
Un'ultima domanda, poi ti lascio, visto che possiamo attaccarci alla politica estera, alla politica internazionale. Per la prima volta gli italiani forse in questo caso si rendono conto di quanto siano importanti le scelte di politica internazionale, che spesso sembrano un po' lontane dalla nostra realtà, dalla nostra vita, ma poi tornano immancabilmente a bussare alla nostra porta, e poi si vede quanto sia fondamentale la nostra collocazione internazionale, i nostri rapporti con l'Europa, il nostro dialogo con l'altra parte del mondo, in particolare con la Cina e poi con la Russia, tutto quello che è successo. Qual è la vostra posizione sulla vicenda dell'Ucraina? La possibilità di sostenere quel paese nei confronti dell'invasione continua a contemplare per voi la possibilità di continuare a inviare armi, o se invece è necessario prendere un'altra strada?
Ma il nostro giudizio è lo stesso dall'inizio di questa invasione, di questa guerra di aggressione che Vladimir Putin ha scatenato contro l'Ucraina, in violazione di ogni norma internazionale, che ha scatenato in nome di una vocazione nazionalista e neoimperiale. È un giudizio molto netto di condanna di quell'invasione. Abbiamo fin dal principio preso le parti delle vittime, cioè di chi è aggredito dentro una guerra come questa. Abbiamo detto però all'inizio di questa guerra, e lo ribadiamo oggi, che deve tornare al centro l'iniziativa e lo sforzo diplomatico, la costruzione di una via d'uscita diplomatica da questa guerra. Le guerre contemporanee ci insegnano ormai da molto tempo che non esiste più la prospettiva di una vittoria per nessuno dei contendenti che si esaurisca dentro la dimensione militare, tanto più quando di fronte si ha una potenza nucleare. Io credo che la prospettiva di un mondo, di un'Europa, e naturalmente qui ed ora il prima possibile di un'Ucraina in pace, sia la prospettiva a cui è necessario lavorare col massimo della forza, anche proprio adesso, nel momento in cui la controffensiva ucraina libera spazi di territorio e in cui si raggiungono equilibri che possono consentire la riapertura di un dialogo. Non si perda altro tempo, si lavori in questa direzione.
Gianpaolo.
Onorevole, sul tema Ucraina, così come sul tema anche energia, che sono, diciamo, i temi di più stretta attualità, c'è però una divisione o comunque delle differenze abbastanza nette fra voi e il PD, cioè la forza che corre con voi per queste elezioni, sia sull'invio delle armi per quanto riguarda l'Ucraina, per quanto riguarda l'energia, sia per i termovalorizzatori, a cui voi siete contrari e il PD no, e anche rigassificatori. Quindi dico, come si tiene in campagna elettorale come si tengono in campagna elettorale queste due diverse posizioni e come si terrebbero nel caso in cui ci fosse una vittoria al voto?
Ma in campagna elettorale si tengono benissimo, ciascuna forza politica, ciascuna lista lo impone, peraltro una pessima legge elettorale si presenta col suo programma, vale per noi, vale per il centrodestra, basta andarli a leggere e anche lì scopriremmo che ci sono molte articolazioni. Noi non abbiamo mai nascosto le differenze che esistono tra noi, anche nel momento in cui abbiamo scelto di siglare un'intesa elettorale appunto di fronte a questa legge, non lo abbiamo fatto perché nascondere le differenze è semplicemente ipocrita, non serve a nulla e non è trasparente nei confronti degli elettori e delle elettrici. Quando si vincono le elezioni e si pone il tema del governo, i problemi si risolvono discutendo, misurando naturalmente le forze e comunque anche il risultato che le elezioni consegnano ad ogni lista. Per esempio sul tema dell'energia, misurando una discussione di merito, che non è quasi mai una discussione pregiudiziale. Noi abbiamo sempre posto questioni di merito, vale per il termovalorizzatore di Roma, indicando soluzioni alternative come il potenziamento della terza linea di incenerimento presente già oggi a San Vittore, che sarebbe stata sufficiente e anche immediatamente disponibile per intervenire sui problemi evidenti della capitale. Abbiamo proposto e abbiamo indicato la necessità di investire in modo molto più deciso e più efficace sulla raccolta differenziata. Sarà un problema se Roma è in queste condizioni, ma quel problema dipende dall'assenza di un inceneritore a Roma, dal non potenziamento della terza linea o anche dall'inefficacia delle politiche sulla raccolta differenziata e così via. Questo vale anche per i rigassificatori. Noi abbiamo posto per esempio un'obiezione molto forte sui rigassificatori di Piombino, la confermiamo, perché a Piombino quell'impianto è collocato dentro la città. Ora tutte le norme europee, anche le più semplici da consultare, spiegano che quegli impianti sono impianti considerati ad alto rischio di incidente rilevante. Collocarli in mezzo a una città forse non è la scelta migliore. Si può discutere della transizione a patto che la transizione, dunque la necessità di utilizzare del gas finché non si arriva all'indipendenza energetica nel segno delle rinnovabili, contempli qui ed ora e non domani, come l'ennesimo e perenne annuncio sul futuro, un investimento altrettanto e più poderoso sulle rinnovabili. Questo è quello che non si fa mai e su cui io credo che invece si debba accelerare in modo significativo.
E sente, sempre rimanendo su questo tema, è vero che discuterete, però l'altro giorno durante il confronto con la Meloni, Letta si è lasciato sfuggire, o comunque ha detto noi abbiamo un patto, ma con Bonelli e Fratoianni non governeremo. Lei immagino fosse davanti alla TV a vedere questo confronto. Come ha reagito a questa affermazione?
No, devo confessare che non ero davanti alla TV, ma ero in giro. Credo di fronte a qualche fabbrica nella cintura fiorentina, in qualche mercato, nei luoghi che sto cercando di frequentare in questa campagna elettorale, cioè là dove si incontra la vita reale del paese con la quale tutti e tutte hanno il dovere di confrontarsi. Ho ricevuto la notizia, ho letto le agenzie, l'ANSA naturalmente, diciamo è il punto di riferimento.
È arrivata l'ANSA,
ho risposto alle domande che mi sono state fatte. Ho risposto in un modo che per me è molto semplice, consigliavo a tutti e a tutte di concentrarsi sul paese, sui problemi del paese, sulla campagna elettorale per vincere le elezioni, il giorno dopo si discute, poi nei giorni successivi ho visto dichiarazioni di tono molto diverso, ma ripeto, la questione non riguarda le relazioni interne, una coalizione tra singoli partiti, riguarda la capacità delle coalizioni e delle forze politiche di guardare a questo paese, alle sue emergenze e ai suoi problemi, che spesso e volentieri purtroppo non sono emergenze. Penso a uno tra questi, gli stipendi. Sa, il caro bolletta è un'emergenza per la dinamica, la rapidità con cui si scarica i suoi costi drammatici sul sistema paese. Il fatto che l'Italia sia l'unico paese d'Europa nel quale negli ultimi 30 anni gli stipendi non solo non sono cresciuti al ritmo del costo della vita, ma sono andati indietro, non è un'emergenza, ma è un gigantesco problema a cui bisogna dare qualche risposta.
Volevo chiedere una cosa, come valuta, come analizza questa ripresa, diciamo, di consenso dei 5 Stelle dopo questi anni così complicati? Diciamo, non si può parlare di sondaggi, però rispetto a quello che è successo nel corso della legislatura vediamo che comunque c'è una, soprattutto nel Mezzogiorno, una forte attrazione soprattutto del voto popolare, quindi di un voto che dovrebbe riguardare la sinistra italiana, quindi anche e soprattutto voi come il PD. C'è qualcosa che a sinistra non è stato fatto? C'è qualche messaggio che non è passato? Si è troppo lontani da questa realtà? Come lo valutate soprattutto in prospettiva?
Ma intanto quel che osservo è che di fronte a questa ripresa, che almeno è stata fotografata fino a quando era possibile farlo, ce n'è stata un'altra di ripresa e di salita, che è la nostra. E questo dal nostro punto di vista naturalmente è un fatto positivo. Penso che ci sono temi su cui il dibattito di questo paese ha spesso e volentieri rasentato dimensioni che è difficile ricondurre alla materialità della vita delle persone. Penso a quello sul reddito di cittadinanza. Quando qualcuno si presenta al paese, come hanno fatto in particolare Matteo Renzi e la sua Italia Viva, che oggi in particolare insomma, è confluita dentro l'esperienza di Calenda, proponendo un referendum per abolire il reddito di cittadinanza, evidentemente non fai conti con la condizione materiale di un paese che ha visto in quello strumento, che può e deve essere migliorato, reso più efficace, in particolare dal mio punto di vista separandolo dalle politiche attive del lavoro, uno strumento di protezione sociale. Lo dicevo prima, in un paese in cui gli stipendi sono andati indietro, in cui la precarietà dilaga, in cui il lavoro povero è un fenomeno sempre più diffuso, immaginare che il problema del nostro mercato del lavoro sia qualche strumento di sostegno al reddito è semplicemente un errore. Quindi chi ha interpretato quelle misure se ne è fatto portatore in qualche modo, perché le ha obiettivamente realizzate, su quel fronte, su quei temi guadagna qualche elemento di consenso. Non mi pare sorprendente.
Proprio su questo tema, devo dire, anche con Tajani, anche con la Lega, abbiamo ricevuto tantissime domande, no? C'è molta attenzione su quello che sarà il futuro, diciamo, delle politiche del lavoro, del tema dell'occupazione, della qualità del lavoro e quindi anche del reddito di cittadinanza, delle politiche attive. Ci vuole dire un pochino più nel dettaglio qual è la vostra posizione, cosa proponete, in modo che chi ci ascolta magari e poi alla fine ha una convinzione maggiore sulle scelte che deve fare?
Grazie per questa domanda, lo faccio con piacere. Io penso che noi abbiamo alcune priorità. La prima, occorre fare come in Spagna, serve una legge che disboschi la selva della precarietà. In Italia sono oltre 40 tipologie contrattuali, non è più possibile andare avanti così, serve tornare al contratto a tempo indeterminato come forma prevalente nella regolazione dei rapporti di lavoro. Si può fare, lo ripeto, in Spagna lo hanno fatto, i risultati sono eccellenti, lo si faccia. Secondo, bisogna intervenire contro il lavoro povero. Un salario minimo legale, la nostra proposta depositata in Parlamento prevede di agganciare il salario minimo alla contrattazione collettiva, cioè il salario minimo è definito nella misura stabilita dai contratti collettivi nazionali firmati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative. Con un'eccezione
però. Categorie, cioè, nel secondo, sì.
Con un'eccezione però, laddove quello strumento, la contrattazione, non arriva, non c'è, non è abbastanza forte, laddove insomma il livello stabilito dalla contrattazione è inferiore ai 10 euro lordi all'ora, lì interviene una norma di legge che porta il salario minimo comunque non sotto 10 euro lordi all'ora, perché sotto 10 euro lordi all'ora per qualsiasi lavoro non si parla più di lavoro ma di sfruttamento. Terzo, serve un intervento per generalizzare esperienze che già esistono in questo paese, sono anche queste il frutto della contrattazione, che va nella direzione della riduzione dell'orario di lavoro a parità o ad incremento di salario. Si fa già oggi in molte imprese italiane, è il frutto della contrattazione, aumenta la produttività e incrocia due dinamiche che sono di fronte a noi, che rappresentano il futuro. Da un lato la transizione ecologica dell'economia, pensi per esempio al motore elettrico. Il motore elettrico è fatto di meno pezzi del motore endotermico, per produrne uno ci vogliono meno ore di lavoro, meno braccia, ok? Meno intensità di lavoro. Se noi dobbiamo andare verso un motore elettrico, noi pensiamo di sì, perché questo è il futuro della conversione ecologica della nostra economia, dobbiamo redistribuire lavoro. Secondo, la rivoluzione digitale, l'automazione, la robotizzazione tende ad espellere il lavoro umano in molti settori, dobbiamo rispondere redistribuendolo. E poi, questa è l'ultima questione, o meglio, insomma, la quarta che cito, poi mi fermo, occorre in questo caso ristabilire un meccanismo che garantisca di agganciare gli stipendi e le pensioni, i redditi delle famiglie italiane al costo della vita. Siamo all'8,4%, è un aumento dell'inflazione pazzesco, non vedevamo numeri così dal 1985, è trainato dalle bollette, ma non solo. Non può essere, non esiste, che l'unica cosa che sta al palo mentre tutto aumenta sono gli stipendi e le pensioni, perché semplicemente così non tiene il paese.
Ha citato le pensioni, poi prima di dare la parola di nuovo a Giampaolo le chiedo anche sulle pensioni qual è la vostra posizione. Uno degli elementi così è stato analizzato da chi ha studiato i flussi elettorali del consenso ottenuto da Salvini, è stata la famosa quota 100, comunque la sua posizione nei confronti delle pensioni diciamo molto favorevole a un'uscita incentivata, un'uscita prima di quanto non preveda la Fornero. A fine anno scadrà l'ultimo pezzo, quindi bisogna intervenire se non si vuole entrare nello scalone. Qual è la vostra posizione?
Ma bisogna intervenire oggi per evitare che, diciamo, l'esaurimento della Fornero produca un effetto ulteriormente peggiorativo sulla condizione di chi oggi, dopo decenni di lavoro, ha diritto sacrosanto al riposo e ad andare in pensione. Ma bisogna anche porsi un problema di prospettiva. Vede, in questo paese da molti anni si discute, quando parliamo di pensioni, soltanto dell'età pensionabile, a che età si va in pensione. Solo che da quando il nostro sistema pensionistico è diventato interamente contributivo, cioè il frutto matematico dei contributi versati nell'arco della tua vita lavorativa, nessuno si occupa del fatto che tra un po' questo dibattito, quello sull'età pensionabile, scomparirà.
Sì.
Perché di fronte a una generazione, quella più giovane, che guadagna pochissimo e che ha una vita discontinua dal punto di vista lavorativo, appunto il frutto della precarietà, ci troveremo presto di fronte a una generazione intera che non ci vorrà andare in pensione, perché la pensione che guadagnerà, anche sulla base dei limiti previsti dalle varie norme,
cioè,
sarà una pensione che non garantisce una vecchiaia serena e dignitosa. Allora bisogna intervenire qui ed ora per anticipare l'età pensionabile, tornare indietro rispetto ai guasti della Fornero, e bisogna però rapidamente porsi il problema, da un lato, di un fondo di garanzia per i giovani, una garanzia per i giovani che già oggi vivono una carriera discontinua. Dall'altro bisogna intervenire con le norme a cui facevo riferimento poco fa, aumentare il salario minimo legale ed intervenire contro quella dimensione di precarietà che aumenta enormemente la discontinuità lavorativa. Come si vede, in qualche caso, in più di qualche caso, le proposte si tengono l'una con l'altra e costruiscono un sistema efficace ed in grado di rispondere a problemi dell'oggi e del domani, anche perché l'ipotesi di un paese, la scena di un paese in cui ci sono anziani e anziane in condizione di indigenza anche dopo una vita di lavoro, è la scena di un paese che appunto socialmente, da ogni punto di vista, salta per aria.
Gianpaolo.
Segretario, non si può parlare di sondaggi, ma si può parlare di aspettative. Mancano 10 giorni al voto, voi vi presentate con questa alleanza Sinistra Italiana Verdi, un progetto nuovo, anche una proposta nuova. Cosa vi aspettate, anche tenendo conto del fatto che c'è la soglia di sbarramento del 3%?
Beh, ci aspettiamo un ottimo risultato, un risultato molto significativo, molto positivo. Per noi questa proposta, quella che abbiamo costruito in questa campagna elettorale, è il risultato di un percorso naturale. Mette assieme non solo due forze politiche, per la verità in questo percorso abbiamo misurato la convergenza di possibile, e dunque qualcosa in più delle due forze politiche, ma la cosa che considero più importante, anche convincente ed anche attraente, in particolare sulle giovani generazioni, che sono per noi, diciamo, il dato vero di questa campagna elettorale, una partecipazione larghissima dei giovani e dei giovanissimi, è che questa proposta politica mette insieme le due più grandi sfide del nostro tempo. Adesso, questo mondo che viviamo è il mondo assediato dalla crisi climatica e dalla diseguaglianza. Giustizia climatica, giustizia ambientale, giustizia sociale sono le grandi sfide del futuro, e questi due grandi temi si tengono l'un l'altro, si prendono per mano, si sovrappongono continuamente, hanno bisogno di risposte che tengano conto dell'una e dell'altra questione. La crisi climatica, come si vede, è il frutto di una società diseguale. Non tutti e non tutte impattiamo sul nostro ambiente, inquiniamo in misura uguale. E la crisi climatica produce conseguenze che sono conseguenze diseguali. Non tutti e tutte le paghiamo nello stesso modo. E via così. Dunque, mettere assieme questi due fronti di elaborazione, di proposta politica, è dal nostro punto di vista la chiave per affrontare meglio le grandi sfide del futuro. Quindi sì, ci aspettiamo un ottimo risultato.
Questo ottimo risultato...
Il numero non lo darò neanche sotto tortura, per ragioni di scaramanzia, come è evidente.
No, certamente.
Che lo facciano tutti e tutti.
Almeno il 3% lo dovete aspettare.
Quello, diciamo, non lo considero neanche, diciamo, in questione. Anche qua, diciamo, finché si poteva, ce lo dicevano anche tutte unanimemente le rilevazioni. Anzi, c'era un dato che continuava a segnalare una crescita, ed è una crescita che noi avvertiamo anche in queste ore, fuori da rilevazioni che non si possono nominare, ma che avvertiamo nella campagna elettorale, perché io penso che in particolare per le giovani generazioni, ma non solo, è arrivato il momento di, come dire, di guardare a proposte che facciano i conti con i problemi che abbiamo davanti, che con coraggio e capacità di innovazione indichino strade alternative rispetto a quelle che in questi anni non solo non hanno risolto i grandi problemi che abbiamo di fronte, ma in qualche caso li hanno persino aggravati.
E uno dei problemi è quello dell'astensionismo, e voi avevate fatto